Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova. www.radiobue.it.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Podcast per l'esame del corso di Scienze dell'Amministrazione, professor Gangemi, anno accademico 2009-2010.
Sono Giuseppe Gangemi, docente di Scienze dell'Amministrazione, corso avanzato. Questo corso è per gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche. In questi due interventi parlerò del concetto fondamentale che viene esposto nel corso, che è il concetto di polity, e di quattro altri concetti che sono importanti, anche se un po' meno importanti di questo. I quattro concetti di cui parlerò sono New Public Management, il concetto di regolazione, il concetto di ridondanza e il concetto di partecipazione. Questi concetti sono trasversali ai 9 capitoli delle dispense e servono come chiave di lettura delle dispense stesse. Comincerei con il chiarire che scienza dell'amministrazione è impostata sulla base di una scelta paradigmatica diversa da quella tradizionale. Per capire qual è la concezione tradizionale dello Stato, a mio avviso bisogna fare riferimento a due grossi studiosi. Uno è americano e un altro è europeo. Lo studioso americano è Woodrow Wilson, che nel 1887 ha scritto un importante articolo sulla scienza dell'amministrazione. E lo studioso europeo è Max Weber, che ha elaborato due importanti concetti: il concetto di gruppo amministrativo e il concetto di gruppo regolativo. E cominciamo con il presentare che cosa hanno detto questi due autori nei rispettivi paesi, in che contesto inserivano il loro insegnamento e come è stato poi interpretato. Woodrow Wilson sostanzialmente è uno studioso che poi però diventa presidente degli Stati Uniti dal 1913 al 1919. Ha avuto un ruolo molto importante e ha avuto una grande influenza sulla nascita e sullo sviluppo della scienza politica e della scienza amministrativa negli Stati Uniti. Egli ha puntato moltissimo su due riforme. Uno è la Civil Service Reform, cioè la riforma della pubblica amministrazione. L'altro è il cosiddetto short ballot, cioè la riforma dello short ballot. Queste due riforme sono considerate come importanti per due categorie di persone. La prima è per ridimensionare il ruolo e il peso della classe politica, cioè dei rappresentanti eletti nelle elezioni, perché vigeva un ampio potere di spoil system nella società e nell'amministrazione americana, per cui ad ogni cambio di presidente o di governatore o di sindaco o di altra carica pubblica eletta poteva cambiare praticamente l'intera pubblica amministrazione. Questo aveva prodotto tutta una serie di conseguenze negative. Per reagire a queste conseguenze negative c'era già stata una prima riforma che era stata chiamata Pendleton Act e che aveva cominciato a manifestare i primi effetti, però Woodrow Wilson immagina che la riforma deve essere portata più in avanti attraverso un sistema di selezione del civil services, della pubblica amministrazione, che è basato su una rigorosa applicazione di concorsi basati sul merito. Per questo egli propone tutta una serie di riforme da realizzare nel sistema politico americano. La seconda riforma è pensata per il cittadino ordinario, l'ordinary people, l'elettore che non ha molto tempo per informarsi. Secondo Woodrow Wilson, si facevano troppe votazioni e si presentavano troppi candidati. Per poter capire chi stava votando in tutte le elezioni che si svolgevano contemporaneamente in una giornata, l'elettore doveva spendere una quantità enorme di tempo per potersi informare, tempo di cui non disponeva. E allora Woodrow Wilson, insieme ad altri, si farà promotore di una riforma che viene detto dello short ballot, cioè la scheda di voto breve in cui ci sono alternative chiare e molto limitate. un terzo tipo di riforma non era gradita a Woodrow Wilson, ma è fondamentale fare riferimento anche a questa riforma per capire come contestualizzare il pensiero e l'opera di Woodrow Wilson. Il terzo tipo di riforma è la riforma delle primarie, delle direct primaries, come vengono chiamate in quel tempo in America, cioè la possibilità di selezionare i candidati che devono concorrere alle cariche pubbliche. Fino a quel momento i candidati venivano selezionati dai partiti e questa selezione dei partiti avveniva attraverso brogli, attraverso operazioni non trasparenti, erano foriera di corruzione politica e amministrativa e si pensava di poter risolvere questo tipo di problema dando più potere a una categoria di persone diverse, diciamo che rispetto alle categorie di persone che venivano considerate con la riforma del civil service e con la riforma dello short ballot. Come avevo già chiarito, la riforma del civil service serve per ridimensionare il potere della classe politica, cioè dei rappresentanti eletti. La riforma dello short ballot serve per dare maggiore capacità di scelta alle persone che non avevano molta possibilità di attivarsi per informarsi alla cosiddetta opinione pubblica di massa. La terza riforma, che non era molto gradita da Woodrow Wilson, era pensata per una categoria intermedia di persone, che è quella categoria che oggi noi ci siamo abituati a chiamare politi. Politi è sostanzialmente tutto ciò che si attiva dalla società e si costituisce come gruppo di pressione, come movimento collettivo, come comitato, come interlocutore di una classe politica. Fanno parte della politi ovviamente i rappresentanti dei partiti, i rappresentanti dei sindacati, ma nella politi vanno considerati sempre di più anche esponenti autonomi, sia dai partiti che dai sindacati. La politi è l'insieme delle persone che si attivano nella società e siccome le forme di attivazione sono molteplici, noi possiamo avere che nella politi entrano i cosiddetti gruppi for profit, i gruppi no profit, i movimenti di protesta, i consorzi, i partenariati, eccetera. La politi è quella parte della società che ha il tempo, la voglia e la motivazione per partecipare in molto più di quanto viene richiesto dalla democrazia rappresentativa, perché ha intenzione di partecipare issue su singole questioni e non soltanto con il voto, ma anche con una presenza attiva. Petizioni, di presentazione di petizioni, di manifestazioni di protesta, di richieste, di pressioni sulla classe politica. Per capire le varie componenti della polity occorre fare riferimento al concetto di regolazione e alle quattro forme della regolazione. La regolazione economica, che si svolge in quello che viene detto mercato. La regolazione politica, che comprende sia le istituzioni sia i processi di istituzionalizzazione della società civile. Poi la regolazione comunitaria, che produce le identità individuali e collettive. E infine la regolazione cognitiva, che produce il sense making, cioè ciò che è ritenuto significativo e provvisto di senso in una società. Però prima di trattare il tema della regolazione dobbiamo parlare di Max Weber, che appunto su questo concetto di regolazione ha detto delle cose molto importanti. Max Weber, da questo punto di vista, è il secondo, abbiamo detto, importante autore che ha avuto un ruolo determinante nella strutturazione del concetto di Stato moderno e del concetto di scienza di amministrazione, usava a distinguere due tipi di gruppi. Il primo egli lo chiamava gruppo amministrativo e il secondo egli lo chiamava gruppo regolativo. Allora, il gruppo amministrativo è il gruppo che viene strutturato sulla base del comando. Il gruppo regolativo, in sostanza, è qualcosa di diverso, perché il gruppo del regolativo presuppone un momento di regolazione precedente all'emissione del comando e un momento di regolazione successiva all'emissione del comando. Che cosa significa questo? Significa che un comando non può essere emesso indipendentemente dai processi in atto, che i processi in atto trovano dei comandi che sono capaci di farsi ubbidire soltanto se questi comandi esprimono la condizione di equilibrio che si sta realizzando nella società. La seconda caratteristica è che una volta che il comando viene emanato, questo comando ha bisogno di interagire con i contesti diversi in cui viene applicato perché il presupposto del gruppo regolativo è di essere aperto e quindi di essere aperto a contesti eterogenei, e in questi contesti avviene una reinterpretazione del comando, per cui il comando finisce per essere riformulato sulla base di una negoziazione, anche se non è mai esplicita, ma l'interpretazione del comando è sempre una forma di negoziazione del comando stesso. Questi sono i due concetti fondamentali espressi da Weber. Nella lettura che tradizionalmente la scienza politica e la scienza amministrativa moderna ha fatto di Weber, il secondo gruppo, il gruppo regolativo, è stato definito in termini riduttivi, perché si è inteso regolativo come normativo, cioè come il momento della produzione di norma. In fin dei conti, la differenza così concepita tra gruppo amministrativo e gruppo regolativo consiste in questo: il gruppo amministrativo vive una strutturazione basata sul comando, il gruppo regolativo vive una strutturazione basata sulla norma. Ma norma e comando sono sostanzialmente due momenti diversi dello stesso atto. In effetti, quando Weber parlava di gruppo regolativo, parlava di qualcosa che a monte dell'atto del comandare e del produrre la norma e del produrre il comando, e di qualcosa che è anche a valle del produrre la norma e del produrre il comando. Ora, il concetto di regolazione è qualche cosa che presuppone una società in movimento, una società che si muove producendo autonomamente attraverso processi di attivazione autonoma, per esempio in economia, per esempio nei movimenti collettivi, quindi in politica o nei sindacati, ma anche nei partiti, nella fase di stato nascente dei partiti e dei sindacati, un processo di costruzione e ricostruzione di identità, ma anche un processo di costruzione e ricostruzione del sense making. Senza questi processi di mobilità e di flessibilità della società, noi abbiamo quello che è il fenomeno caratteristico e tipico che viene denunciato a proposito della pubblica amministrazione e del sistema politico in genere, cioè l'eccesso di burocratizzazione. Weber, a questo proposito, aveva ritenuto che la burocratizzazione era inevitabile, ma era inevitabile perché era sempre il processo in cui finiva ogni movimento, ogni situazione flessibile, perché andava alla ricerca di un proprio equilibrio e su questo equilibrio finiva per stabilizzarsi. Ma non perché non si nascessero continuamente dei nuovi movimenti e delle situazioni sempre non regolate e da regolare. Ed egli affidava questo compito esclusivamente alle personalità carismatiche, mentre la comprensione che noi abbiamo di questi fenomeni, soprattutto a partire dagli anni 60 in poi, ci fa capire che non è solo il carisma che produce la flessibilità e il movimento nella società, ma c'è anche l'attivazione della cosiddetta polity. A questo punto possiamo ritornare ancora sul tema della polity e precisare alcuni momenti. Dobbiamo pensare che il concetto di polity vada collocato a metà strada tra il concetto di classe politica e il concetto di società. Questo modo di rappresentare la realtà, in cui c'è qualcosa che intermedia tra società e classe politica, è tradizionale anche nella scienza politica. Tuttavia, nella scienza politica tradizionale si presume che siano sempre istituzioni come i partiti o come l'amministrazione che intermediano tra la società e la classe politica. Nell'introdurre invece il concetto di polity, noi abbiamo già chiarito che la polity non è costituita soltanto dalla politica, mettendo dentro la politica anche il sindacato, e non è costituita soltanto dalla pubblica amministrazione, ma è costituito da tutti coloro che si attivano nelle quattro forme della regolazione. Allora noi dobbiamo pensare che questi non siano forme istituzionali, ma siano forme in movimento che a lungo andare stanno subendo un processo di istituzionalizzazione, ma non sono istituzionalizzate, e queste forme non istituzionalizzate tendono continuamente a ricrearsi, perché i movimenti e i comitati sono dei movimenti carsici che hanno un loro ciclo di vita, poi spariscono e poi ricompaiono sotto altre forme e danno vita a una polity che non è burocratica in quanto non è istituzionalizzata ed è in continuo movimento. Allora, quando noi pensiamo a questo tipo di schema, classe politica, polity che intermedia e società, noi pensiamo a una dimensione di intermediazione che non è completamente istituzionalizzata e in cui la partecipazione ha un ruolo fondamentale, anche la scelta e la motivazione fa sì che le persone si attivano perché sono motivate da qualcosa che li spinge, da interessi personali, da interessi intellettuali, da interessi politici o da interessi di natura identitaria o comunitaria. Queste persone fanno il passaggio sostanzialmente dalla società a quella che è la dimensione della polity in forme esclusivamente autonome e spontanee. È solo il passaggio successivo dalla polity alla classe politica che avviene attraverso criteri istituzionali. Allora, i criteri istituzionali normalmente considerati come legittimi e razionali sono sostanzialmente due. Per quanto riguarda i governanti e l'elezione in democrazia. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione e il concorso. Senza volere mettere in discussione questi tipi di rapporti, questi tipi di selezione della classe dirigente, in America si è immaginato che occorra da una parte svincolare il peso della classe politica dalla gestione dei concorsi pubblici e che i concorsi pubblici debbano essere organizzati non tanto dalla classe politica quanto dalla regolazione che abbiamo detto di natura cognitiva. La seconda caratteristica di questo discorso è che la selezione della classe dirigente in Europa viene immaginata come operata esclusivamente dalle strutture interne del partito, mentre in America già dalla fine del XIX secolo si era capito che era fondamentale affidare la selezione dei candidati che poi devono presentarsi alle elezioni a una struttura molto più ampia di quella che poteva offrire la partecipazione dentro i partiti. Ed era la struttura della polity che presentava tutte le persone che avevano voglia di attivarsi e di partecipare alla selezione dei candidati, con dei criteri che a volte non tengono conto nemmeno della partecipazione nei partiti politici. E infatti abbiamo vari tipi di primarie, alcune riservate soltanto agli esponenti dei partiti, ai militanti, agli iscritti ai partiti, altre invece aperte anche a chi non è iscritto ai partiti ed altre ancora cosiddette bipartisan che sono addirittura aperte agli iscritti ai partiti avversari. Questa caratteristica dà una diversa concezione della democrazia in senso rappresentativo. Quindi la separazione del momento del concorso dalla classe politica e l'affidamento del concorso alla regolazione cognitiva da una parte e dall'altro l'affidamento della selezione del candidato alla regolazione politica, quella non già strutturata nei partiti ma anche quella che cerca di manifestarsi attraverso comitati e movimenti, sono i due cardini della democrazia americana e sono dei cardini che sono stati scarsamente recepiti in Europa, anche se per quanto riguarda la selezione della pubblica amministrazione dal punto di vista dei principi si è sempre ribadito il principio che il merito è fondamentale, ma questo merito molto spesso nei concorsi viene affidato a personale che è scelto dalla classe politica, mentre invece i criteri di selezione devono essere affidati a persone che rispondono a processi di produzione di sense making che sono estranei alla classe politica. A partire dagli anni 60 vi è un terzo pilastro della democrazia che si sta affermando ed è l'idea che non solo nella selezione della classe dirigente e nei concorsi per la pubblica amministrazione, ma anche nella produzione di decisioni politiche sia necessaria la partecipazione dei cittadini, cioè in effetti la partecipazione della polity. Questa è la terza fase e il terzo pilastro della democrazia. Il pilastro della democrazia che ha fatto cominciare a ragionare di partecipazione presentando diverse scale della partecipazione. Le scale della partecipazione sono strutturate in questo modo, cioè presentano delle finte forme di partecipazione sul presupposto che queste finte forme di partecipazione sono degli strumenti retorici forniti dalla classe politica per far finta di far partecipare, quando invece la partecipazione non c'è. Queste forme di finta partecipazione sono dette dalla letteratura specializzata sull'argomento terapia, tokenism, che è un termine difficile da tradurre perché proviene da token, cioè da quel tipo di moneta che non ha valore in sé ma viene usata in forme simboliche, per esempio in un gioco come il Monopoly, e da decoration, decorazione, cioè quando la partecipazione viene usata soltanto per dire io ho fatto partecipare i cittadini, ma la partecipazione non c'è stata in quanto magari non sono state utilizzate le forme di pubblicità adeguate, la partecipazione al processo non è stato realmente aperto, non è stato tra pari, non è stato basato su una reale possibilità di scelta da parte dei cittadini. Dall'altra parte si è capito che la partecipazione può essere richiesta a tre livelli, sono sostanzialmente questi. Uno è il livello dell'advice, cioè dell'essere competenti di un determinato tema. Il presupposto è che sia i partiti sia la pubblica amministrazione sono solo una componente minima della polity e che la componente più ampia della polity abbia un livello di competenze molto maggiore della competenza che hanno la classe politica e la pubblica amministrazione. Quindi, su tematiche di una certa complessità, è fondamentale ricorrere a una competenza più vasta di quella che è normalmente presente nello Stato, nelle istituzioni statali e nei governanti. La seconda dimensione della partecipazione è il cosiddetto audit, cioè la dimensione del controllo, ma è un controllo sugli effetti di determinate politiche. Questa, la dimensione dell'auditing, è una dimensione importante perché molto spesso molti cittadini sono interessati non tanto a prendere una decisione su un determinato tema, quanto a vedere che certe pratiche di welfare, per fare un esempio, per esempio le pratiche sanitarie, cioè i comportamenti dei medici negli ospedali, negli ambulatori, cioè, siano rispettosi, siano basati sulla competenza e siano anche rispettosi del paziente e dei diritti del malato. Quindi la dimensione dell'auditing è una dimensione importante, non richiede decisione su come deve essere organizzato un ospedale, ma richiede che un ospedale garantisca certi servizi. L'ultima forma di partecipazione è quella al decision making process, cioè a prendere effettivamente una determinata decisione.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.